22 ottobre 2019. L'effetto paradossale dei prodotti biologici sull'ambiente. Uno studio su Inghilterra e Galles rivela che il passaggio a coltivazioni e allevamenti biologici, pur avendo un effetto positivo sull'ambiente locale, porterebbe a un forte calo della produzione. La conseguente necessità di importare merci a produzione intensiva dall'estero finirebbe quindi per provocare un aumento netto delle emissioni di gas serra anziché una diminuzione. L'espansione delle coltivazioni e degli allevamenti biologici può dare un contributo al contenimento dei gas serra, ma va considerata a livello globale e non locale. In caso contrario, ne deriverebbe un maggiore sfruttamento del suolo su scala più ampia e un aumento netto delle emissioni. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Nature Communications da Adrian Williams dell'Università di Cranfield nel Regno Unito e colleghi dell'Università di Reading. Il risultato è limitato geograficamente a Inghilterra e Galles, ma potrebbe servire come modello anche per realtà più grandi. In termini teorici, i metodi biologici consentono di ridurre le emissioni del 20% per ogni bene prodotto nel caso delle coltivazioni agricole e del 4% nel caso degli allevamenti. Se tutta la produzione agroalimentare dell'Inghilterra e del Galles fosse ipoteticamente convertita a questi metodi produttivi, l'impatto sulle emissioni di gas serra sarebbe dunque rilevante. Il rovescio della medaglia, secondo i calcoli degli autori, è che rinunciare allo sfruttamento intensivo di terreni e animali da allevamento porterebbe a un calo della produzione del 40%. Se il fabbisogno alimentare delle due regioni non diminuisse in proporzione, sarebbe necessario ricorrere a merci di importazione prodotte con metodi intensivi e che dovrebbero affrontare un trasporto più o meno lungo per arrivare sulle tavole dei consumatori. L'effetto netto sarebbe dunque un aumento delle emissioni di gas serra e non una diminuzione. Secondo i ricercatori, dunque, bisogna ragionare in termini globali su tutte le possibili conseguenze di processi che appaiono utili se considerati singolarmente. Anche se i metodi biologici portano indubitabilmente a ambientali locali, compresi un maggiore sequestro di carbonio nel suolo, la riduzione dei pesticidi e il miglioramento della biodiversità, occorre considerare queste pratiche rispetto anche alla maggiore richiesta di produzione di merci da altre parti del mondo, ha sottolineato Guy Kirk, professore dell'Università di Cranfield e coautore dell'articolo. Occorre quindi riflettere anche sulle abitudini dei consumatori. Le considerazioni sulla dieta sono cruciali. Il consumo di prodotti biologici attualmente riflette una scelta personale e non è rappresentativo delle abitudini della nazione, ha concluso Williams. Certo, lo stesso territorio, con un altro tipo di dieta nazionale, avrebbe fornito probabilmente risultati differenti, ma sarebbe stato un altro studio. Il nostro obiettivo era capire i limiti della trasformazione dei metodi di produzione. Pescata nei musei una strana razza fossile. Fonte, Università di Padova. Rappresenta un esperimento nell'evoluzione di questo gruppo di pesci cartilaginei dopo l'estinzione di massa di fine Cretaceo. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Scientific Reports. Un gruppo internazionale di ricercatori, che include anche l'Università di Padova con Luca Giusberti del Dipartimento di Geoscienze, ha scoperto nei musei di storia naturale di Parigi, Firenze e Udine una nuova razza fossile miliobatiforme, Lessinia batissa enigmatica, la cui unica e bizzarra anatomia è molto differente da quella delle specie attuali. L'evoluzione di un nuovo piano corporeo in una razza eocenica come nella Lessinia batissa enigmatica è particolarmente interessante perché può essere considerato come un esperimento condotto dai pesci cartilaginei durante la loro evoluzione dopo l'estinzione di fine Cretaceo. Le razze miliobatiformi sono un gruppo di pesci cartilaginei la cui caratteristica più nota è la presenza di uno o più aculei seghettati veleniferi sulla coda che usano per difesa contro i predatori. Comprendono più di 360 specie viventi e sono caratterizzati dall'avere un corpo appiattito dorsoventralmente, grandi pinne pettorali che si uniscono ai lati della testa e una lunga coda a forma di frusta. Vivono in ambienti marini ed acqua dolce di tutto il mondo, da acque basse in prossimità delle coste fino al mare aperto, nutrendosi principalmente di piccoli pesci, crostacei, molluschi e anche plancton. I fossili di razze miliobatiformi sono molto abbondanti, ma dal momento che il loro scheletro è composto prevalentemente da cartilagine, con poche possibilità di fossilizzare, i loro resti sono principalmente conosciuti grazie a denti isolati e piastre dentarie. Solo alcune specie sono rappresentate da scheletri completi e articolati che provengono da pochi e rari siti fossiliferi nei quali la preservazione di fossili incompleti è eccezionale. In questi sedimenti i resti di organismi animali e vegetali si sono depositati velocemente in fondali privi di ossigeno, preservandoli dalla decomposizione e da altri organismi, permettendo così la conservazione dei più piccoli dettagli anatomici. Vicino al paese di Volca, nei Lessini veronesi, si trova uno dei più famosi siti paleontologici al mondo per l'abbondanza e l'eccezionale conservazione dei suoi pesci. Questo sito è la Pesciara, i cui fossili, conosciuti agli studiosi fin dal XVI secolo, risalgono al periodo chiamato Eocene, circa 49 milioni di anni fa, e documentano la presenza di un antico mare subtropicale di acque basse costiere associato a barriere coralline. Fino ad oggi sono state riconosciute e descritte oltre 230 specie di pesci fossili, ma anche varie specie di crostacei, meduse, molluschi, annelidi, insetti e piante. Studiando gli squali e le razze di Volca, oggi conservati in numerosi musei nazionali e internazionali, compreso il Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Padova, un team internazionale guidato dall'Università di Vienna e che include le Università di Padova, Torino e l'Università della Florida, ha scoperto un nuovo genere di razza miliobatiforme. Il nuovo genere di razza fossile, proveniente dal giacimento di Volca, presenta un'anatomia peculiare sconosciuta nelle razze miliobatiformi finora note. La descrizione dell'insolita razza è basata su tre reperti, due dei quali, dice Luca Giusberti del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova, sono stati da me rintracciati nelle collezioni dei musei di storia naturale di Udine e Firenze. La nuova razza fossile rappresenta un vicolo cieco dell'evoluzione di questo gruppo di pesci cartilaginei dopo l'estinzione di massa di fine Cretaceo. Tutti e i tre fossili furono rinvenuti nel XIX secolo. La ricerca appena pubblicata evidenzia l'importanza degli scavi in vecchie collezioni museali che riservano talora inaspettate sorprese. I tre esemplari conservati nelle collezioni dei musei di storia naturale di Parigi, Firenze e Udine hanno un'anatomia unica e bizzarra, diversa da quella di forme attuali. La forma dell'intero corpo è data dal solo disco pettorale, che è di forma ovoidale. La coda è estremamente atrofizzata, piccola e non protrude al di fuori del disco pettorale. L'aculeo velenifero, tipico di altre razze miliobatiformi, è assente. Questa anatomia, o meglio questo piano corporeo, non è conosciuto in altre razze. Essendo questa specie unica e dall'aspetto bizzarro, i ricercatori l'hanno chiamata Lessinia batista enigmatica, che significa razza enigmatica della Lessinia. Più del 70% delle specie animali e vegetali sulla Terra è scomparso durante l'estinzione avvenuta circa 66 milioni di anni fa alla fine del periodo Cretaceo. È noto anche che negli ambienti marini il periodo successivo a questo evento è segnato dalla comparsa e diversificazione di nuove specie e famiglie di pesci ossei e cartilaginei che rioccuparono le nicchie ecologiche lasciate vuote dalle specie estinte, qualche volta anche sperimentando nuovi piani corporei e nuove strategie ecologiche. In questo contesto, l'evoluzione di un nuovo piano corporeo in una razza eocenica come Lessinia batista enigmatica è particolarmente interessante perché può essere considerato un altro esperimento condotto dai pesci cartilaginei durante la loro evoluzione dopo l'estinzione di fine Cretaceo. Questa scoperta fa nuova luce non solo sull'evoluzione di questo gruppo di pesci, ma anche sul recupero degli ecosistemi marini dopo la grande estinzione di massa avvenuta circa 66 milioni di anni fa. 02 ottobre 2019. Ecco le nanoantenne invisibili che non sprecano energia solare. Fonte, Università Milano Bicocca. L'Università di Milano Bicocca ha messo a punto un nuovo nanomateriale per cercare di recuperare la parte di spettro solare sprecato dalle celle fotovoltaiche. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Advanced Materials. Nanoparticelle porose fluorescenti che catturano e modificano l'energia della luce emessa dal sole, come delle piccole antenne invisibili. Gli Emitting Porous Aromatic Frameworks, EPAF, sono il nuovo materiale sviluppato dall'Università di Milano Bicocca per cercare di non sprecare neanche un raggio luminoso, un fotone per la fisica quantistica prodotto dalla nostra stella. Il Sole irradia la Terra con un infinito spettro di frequenze elettromagnetiche, un arcobaleno di colori come violetto, blu, azzurro, verde, giallo, arancione e rosso. Ogni colore corrisponde ad un fotone con diversa energia, e tutti possono essere raccolti per produrre elettricità. Le tecnologie fotovoltaiche attualmente in uso non sono però in grado di sfruttare tutto lo spettro solare, e nel migliore dei casi i dispositivi arrivano a raccogliere solo 2/3 dei fotoni disponibili. Per rendere più efficienti i dispositivi il cui funzionamento si basa sull'assorbimento della luce solare, come ad esempio le celle solari, è necessario sfruttare una strategia che consenta di sfruttare la luce sprecata. Per risolvere questo problema, un team di ricercatori del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell'Università degli Studi di Milano, Bicocca, guidati da Angelo Monguzzi, professore associato di fisica sperimentale della materia, e da Angiolina Conotti, professore ordinario di chimica industriale, ha progettato e sintetizzato delle particolari nanoparticelle porose multicomponente fluorescenti, EPAF, per migliorare l'efficienza di raccolta della luce delle celle solari. I risultati della ricerca sono stati recentemente pubblicati su Advanced Materials con il titolo Engineering Porous Emitting Framework Nanoparticles with Integrated Sensitizers for Low Power Photon Up Conversion by Triplet Fusion DOI-101002-ABMA 201.903.309. Le nanoparticelle porose multicomponente fluorescenti EPAF catturano i fotoni sprecati e li convertono in fotoni ad alta energia che vengono poi facilmente assorbiti dai dispositivi. Questa trasformazione, il cosiddetto meccanismo di Up conversion, funziona grazie all'interazione tra due molecole, un'antenna che cattura l'energia all'interno della nanoparticella porosa ed un convertitore fratto emettitore che costituisce la struttura della particella stessa che riceve l'energia dall'antenna e genera i fotoni ad alta energia. Si tratta del primo esempio di materiale solido completamente organico multicomponente per Up conversion di fotoni da integrare in dispositivi funzionanti per migliorarne la performance e favorirne l'utilizzo su larga scala come fonte di energia rinnovabile. Questo nanomateriale mostra efficienze simili ai sistemi modello in liquido, poco adatti ad essere integrati in dispositivi reali. In questo sistema, spiega Angelo Monguzzi, le molecole convertitore sono artificialmente organizzate in un reticolo irregolare che permette il trasporto dell'energia assorbita e quindi la manipolazione della luce solare. Il grande vantaggio di questo sistema, continua Angiolina Conotti, è la possibilità di sfruttare l'alto grado di porosità del reticolo per incorporare la quantità desiderata di molecola antenna controllando la composizione del materiale finale che regola l'efficienza del processo di conversione. La realizzazione di questo materiale complesso, conclude Monguzzi, si basa su concetti assolutamente generali, che potranno portare allo sviluppo di nuovi nanomateriali luminescenti avanzati da impiegare in altri campi della fotonica e dell'optoelettronica, per esempio per produrre nuovi markers per bioimaging e nuovi sensori luminosi per sostanze nocive e pericolose.